Buonasera a tutti. Apriamo questa serata dedicata a Valerio Castello e a questa meraviglia che si coniuga però al terrore della peste, proprio in questi stessi anni in cui questo giovanissimo artista sta realizzando questo ciclo straordinario dentro al quale mi trovo proprio in questo momento, ringraziando chi ha reso possibile queste conferenze virtuali, cioè Palazzo Ducale, e ovviamente Genova Piedi, che è un'associazione culturale che da anni, insieme a me e ad Antonio Musarra, pensa a questi incontri dedicati alla città di Genova, a tutte quelle sue declinazioni artistiche e culturali che con grande desiderio di condivisione portiamo avanti con tanti colleghi. Ecco, noi speriamo il prossimo anno di poter essere ancora ospiti fisici questa volta di Palazzo Ducale con il ciclo che avevamo progettato sulla città di Genova, ma intanto ci accontentiamo di questo supporto digitale e andiamo a vedere che cosa. Tra il 1655 e il 1659, in questi ultimi convulsi anni della vita di questo strepitoso e giovanissimo artista, qui a Genova, in Palazzo Balbi Sennariga, va in scena insomma, un ciclo davvero incredibile e importantissimo. Ed ecco che in questo ciclo così pazzesco, no? Che noi oggi conosciamo, forse lo conosciamo anche molto bene, proprio grazie agli ultimi anni di studi, la mostra del 2008 che aveva come soggetto proprio il pittore Valerio Castello, prende un po' corpo la dimensione anche narrativa di questo artista. Ma chi è Valerio Castello? Valerio Castello è un figlio d'arte, è il figlio minore di Bernardo Castello, un altro grande interprete del tardo 500 genovese, del primo 600, e in buona sostanza però è questo un genitore che lui non conosce mai. Bernardo muore che Valerio ha 6 anni. Valerio è nato nel 1624 e dopo un iniziale, questo è quello che ci raccontano le fonti, quindi diciamo la trattatistica ci dice che Valerio doveva essere avviato a una professione legata alle umane lettere, ma mostra evidentemente giovanissimo di avere un talento grafico. Questo talento grafico lo spende e inizialmente viene messo a bottega proprio da Domenico Fiasella. Domenico Fiasella è un pittore che aveva avuto delle esperienze strepitose, era stato a Roma proprio in quegli anni e in qualche modo aveva riportato tra i primi la sensazione di questa nuova grandezza della pittura barocca proprio a Genova. Era peraltro anche un campione di un naturalismo. Già influenzato dal linguaggio caravaggesco ed era un artista che a Genova aveva realizzato una serie di opere davvero fondamentali. Pensate al grande ciclo di Palazzo Lomellini Patrone con le storie di Ester, ma anche il lavoro per la municipalità pubblica, il grande affresco di Palazzo Ducale e via dicendo. Ecco che Valerio, da questo maestro Domenico Fiasella e poi dal secondo Giovanni Andrea De Ferrari, un pittore diverso, molto più dedito ad esempio all'enucleazione di quella morbidezza epidermica, la capacità di lettura introspettiva attraverso l'opera d'arte dei protagonisti, una dimensione che l'aveva fatto in qualche modo avvicinare anche a quelle tendenze naturalistiche spettacolari che saranno poi tipiche anche di cifre di pittori come Velázquez e altri grandi interpreti di questo naturalismo europeo. Ecco, questi due maestri, Domenico Fiasella e Giovanni Andrea De Ferrari, sono due punti da cui scaturisce un linguaggio estremamente vivace. Ma non solo, perché Valerio Castello, giovanissimo, siamo intorno agli anni 40, quindi Valerio, facciamo due conti, ha 17 anni, 18 anni, prende e va a fare dei viaggi di istruzione, ma di istruzione reale, cioè di presa di vista, di considerazione, di incontro diretto con grandi artisti che potessero consentirgli di strutturare il suo linguaggio autonomo. E questo viaggio è un viaggio che tocca due città estremamente significative. Una è Milano, e lì l'incontro è con Camillo Procaccini, quindi un interprete di questa maniera emiliana, ma già sciacquata completamente nella permanenza invece in terra lombarda, quindi pensate a tutte le grandi opere, la Certosa di Pavia, a quelle realizzate per Lodi, a queste grandi pale con questa capacità di mediare il linguaggio della tarda maniera con l'inizio di quella capacità di stupefacente metamorfosi che è poi tipica della cifra del barocco. E dall'altro lato il viaggio poi va nella direzione di Parma. E a Parma l'incontro è con qualcuno di ancora più significativo per il suo linguaggio. Peraltro Parma è sempre stata una direttrice centrale per gli artisti genovesi. Pensate a Luca Cambiaso, pensate a quello che sarà ad esempio poi per Gregorio De Ferrari alla fine del secolo. E il termine di paragone a Parma è ovviamente Correggio. La grande spazialità di Correggio, la capacità di impaginare queste volte così, in maniera così, se vogliamo, senza altri termini di paragone, così innovativa, così avanti rispetto al suo tempo. Le grandi volte di San Giovanni Evangelista e del Duomo di Parma sono intorno agli anni 30 del Cinquecento e ci vorranno 100 anni perché questa dimensione di Correggio, pittore, venga compresa davvero nella sua potentissima dimensione illusoria. Tiziano ne aveva capito la grandezza, c'è cioè il famoso aneddoto raccontato nelle sue biografie in cui davanti alla grande assunzione della Vergine di Correggio nel Duomo di Parma, Tiziano un po' stimolato dal pubblico che insomma gli dice ma ti piace, non ti piace, ti interessa, non ti interessa, quello che Tiziano dice è che se l'avessero voltata a testa sotto, l'avessero riempita d'oro questa cupola straordinariamente grande, non l'avrebbero mai pagata abbastanza per quello che valeva. Ecco, Correggio è proprio questo, è un tesoro che viene in realtà poi tenuto sotto terra per un certo periodo e poi dissotterrato in maniera esplosiva nel momento in cui i pittori che introducono la stagione del barocco ne celebrano le trovate geniali. Quindi Valerio è un pittore giovane, quando Francesco Maria Balbi entra in possesso di questo palazzo, del palazzo Balbi Senarega, nella strada Balbi. Il palazzo era stato costruito nel 1618 per due fratelli, il papà di Francesco Maria, Giacomo, e lo zio Pantaleo. Ecco che quindi aveva a disposizione due piani nobili e Francesco Maria Balbi, a differenza di tanti altri aristocratici del suo tempo, sceglie in realtà il secondo piano nobile, quello che gli arriva direttamente dall'eredità paterna, come sua residenza abituale. Noi spesso pensiamo ai grandi genovesi che decorarono questi spazi come, diciamo, tendenzialmente residenti al loro interno, ma in realtà non è esattamente così. Anzi, molti di questi, vi risiedettero per dei tempi limitatissimi, utilizzandoli invece per quello per cui erano nati, cioè per delle grandi dimore per ospitare in maniera sfarzosa e a volte anche scioccante, con l'intento di colpire, di conquistare e di veicolare la forza anche culturale della Repubblica nei confronti degli ospiti. Allora, molte di queste dimore addirittura erano concesse per lunghi periodi in affitto e i grandi finanzieri della città si muovevano invece moltissimo, la Spagna, le Fiandre, i commerci anche di là del mare erano i loro affari che li portavano in giro per il mondo e per l'Europa. Ecco che invece Francesco Maria compie una decisione tendenzialmente atipica e lo sappiamo, lui risiedette in maniera piuttosto continuativa in questo secondo piano nobile. Quindi, quando gli arriva in mano il palazzo nel 1645, dopo il primo interessamento molto significativo, l'apertura di questo giardino con l'idea di davvero dare una spazialità attraverso questo elemento che nel centro fitto della città pochissimi palazzi potevano sfoggiare, ecco che dopo il giardino l'interesse arriva immediatamente a essere per la grande decorazione ad affresco. Se dunque possiamo collocare questo inizio intorno alla prima metà degli anni 50, tra il 53 e il 55 del 600, vediamo che Valerio è davvero ancora giovanissimo. Lui è nato nel 1624, nel 1655 ha 30 anni. E a 30 anni Valerio, che ha già realizzato delle cose estremamente interessanti, alcune delle sue prime opere sono, ad esempio, la bellissima Annunciazione della chiesa di Santa Marta. Se potete, quando si potrà, andatela a vedere questa Annunciazione di una morbidezza e di una ricercatezza strepitosa, oppure le decorazioni nel presbiterio del convento di Santa Maria delle Grazie la Nuova. Sono tutte opere che lui compie e che in qualche modo a un certo punto lo mettono in luce nel contesto genovese. Ed ecco che si compie un'alchimia strana, quella in cui lo squalo della finanza, Francesco Maria Balbi, legge nel giovane artista che deve in qualche modo confermare la propria posizione nel campo, diciamo, della pittura cittadina. Lo sceglie e lo chiama a sé e gli dà la possibilità, da un lato, a lui di creare qualcosa di assolutamente unico e spettacolare, e dall'altro di mettersi in casa una decorazione straordinaria, davvero straordinaria, che gli consenta di essere uno degli interpreti più significativi della grande stagione che a Genova si sta consumando, ma che in qualche modo è in quell'istante proprio al suo estremo apice. Sono i momenti in cui vicino alla chiesa, scusate, vicino alla casa di Francesco Maria Balbi, nella chiesa dell'Annunziata, i Carloni hanno terminato la strepitosa decorazione d'affresco. A Palazzo Airolo Negrone, sempre Giovanni Battista Carlone sta realizzando la grande galleria di Enea. Sono gli anni in cui viene commissionata la Cappella del Doge, sempre Carlone. Allora è un momento in cui la città sta potentemente rivedendo i suoi apparati figurativi in questa nuova chiave che è quella pienamente barocca. Valerio è un pittore che tutto sommato è aggiornato, ha girato, si è formato, ha dato prova di essere qualcuno che fa del nuovo, che sta uscendo da quel linguaggio tradizionalmente genovese e sta entrando in un'altra dinamica più internazionale. E allora andiamola a vedere questa dinamica, perché il primo spazio in cui Valerio interviene è proprio quello che potremmo dire è omologo al giardino, dà sul giardino. Sono queste finestre che vedete in alto che Francesco Maria Balbi trova come un loggiato aperto sullo spazio e che invece fa chiudere e fa diventare una galleria. La galleria ha una funzione molto importante nel palazzo, è il luogo dove si parla al pubblico, si dispongono ad esempio anche le collezioni della famiglia stessa, è un testimone della relazione culturale, anche col portato antiquario che la famiglia ha. E Valerio interpreta questa missione che gli viene affidata da Francesco Maria Balbi in una dimensione totalmente nuova. Chi di voi ha visto, ha potuto vedere, ha studiato le gallerie, ad esempio proprio quella coeva di Giovanni Battista Carlone nel Palazzo Airolo Negrone o altre di questo periodo, avrà constatato che mentre l'architettura, un'architettura ficta che in maniera molto mirabolante finge uno spazio illusorio, le immagini sono ancora figlie di una concezione diciamo più narrativa, dove conta più la storia che viene raccontata che lo stupore di vedere questi corpi circolare nello spazio. La circolazione dei corpi che domina rispetto alla narrazione era stata celebrata ad esempio da Pietro da Cortona nel 1634 nella Grande Volta di Palazzo Barberini, un'opera capitale, no? Che certifica l'introduzione del periodo barocco. Ecco che qui Valerio compie quello stesso passaggio, ma in contesto genovese. Allora è lo spazio che si rompe, questa galleria in qualche modo si smaterializza, diventano queste prospettive, queste fughe prospettiche di queste volticelle, diventano l'unico elemento architettonico e i corpi cominciano a muoversi in uno spazio completamente libero, non c'è più il riquadro, non c'è più la scena, non c'è più l'elemento finito che permette di capire che quella è una sequenza narrativa, ma c'è uno spazio completamente permeabile. Le figure si possono spostare da un lato e dall'altro, rispondono l'una con l'altra a un evento. E qual è questo evento? Beh, ovviamente qualcosa da raccontare c'è, non è che la storia sia scomparsa. Di fatto, però, questo movimento nello spazio è l'intento centrale della volontà comunicativa dell'artista. È lo spostare, lo far spostare lo sguardo di chi entra nella galleria da una parte e dall'altra e trovarsi coinvolto in un movimento strepitoso di forme. L'evento, dicevamo, si trova significativamente a uno dei capi della galleria ed è questo. Qui vedete anche un piccolo ingrandimento. È il momento in cui Plutone rapisce Proserpina. Che cos'è successo? Io ricapitolo molto rapidamente il mito, ma la bellissima figlia della dea Cerere, che è la dea di tutto ciò che nasce e che cresce sulla terra, sta andandosene per campi quando Plutone, il dio degli inferi, la vede, la trova bellissima e desiderabile e decide di rapirla. Ecco che allora sbuca dalla terra, dal sottosuolo, con questo suo carro che vedete sullo sfondo, la abbraccia forte e la trascina nell'Ade. Che cosa succede? Che questo fatto crea un terremoto di tanti elementi. Il primo è che la dea Cerere, disperata per questo rapimento, non potendo più vedere la figlia, comincia a non fare più il suo dovere, quindi smette di lavorare, se vogliamo usare un termine improprio, e la terra comincia a deperire. Il deperimento della terra è il raffreddamento, no? La morte delle piante, lo spogliarsi degli alberi e la progressiva mancanza di quella ricchezza di fiori e di frutti che invece caratterizzavano l'opera della dea. Ecco che questo sconvolgimento naturale porta immediatamente gli dei a confrontarsi, si crea un concilio in cui si discute di questo fatto sconvolgente. Quindi qui vedete, e qui Valerio Castello con questa morbidezza, con questi colori che sembrano non avere neanche limiti, cioè di non avere una linea di contorno vera e propria, ma quasi stemperarsi nello sfondo di questo cielo che sembra un cielo al tramonto, no? Con questo riflesso rosato e quasi infuocato sulle nubi di questo cielo finto, ma così realistico. E vedete anche questi corpi posti meravigliosamente in scorcio dal sotto in su, quindi che vengono guardati in una prospettiva atipica, magari non quella migliore, ma quella che il corpo avrebbe se effettivamente Apollo, in un mondo immaginario, si sedesse sul cornicione sopra la nostra testa. E quindi qui guardate Zeus con questo gesto di comando, no? Che indica che cosa bisogna fare, dall'altra parte Cerere, che vedete, indica dall'altro lato la scena in cui sua figlia viene rapita, Cerere quella che ha in testa le spighe di grano, e che chiede conto a Zeus, che cosa vuoi fare contro tuo fratello, Plutone suo fratello, che mi ha rapito la figlia? E allora questo sconvolgimento che coinvolge tutti gli dèi, vedete Mercurio che vola, non ne vediamo neanche il volto, ma lo vediamo volare ratto, rapidamente, con questo panneggio che si dipana tra queste finte volticelle e porta messaggi da un lato e dall'altro per capire effettivamente, far capire, mettere in comunicazione il Plutone reo del furto della fanciulla e Zeus che in qualche modo vuole risolvere questa situazione. Come si risolverà? Beh, ovviamente si risolverà per il meglio, perché come vedete qui ci sono altre scene, c'è Nettuno, c'è Efesto, c'è Minerva, questi volti magnifici di Valerio, non tanto naturalistici quanto con una morbidezza, una dolcezza, resi in una realtà davvero eterea, in questa volta. Ecco, si risolverà nel momento in cui Zeus troverà un compromesso. Visto che alla fine Proserpina non è che si sia trovata male, in casa di Plutone. Il compromesso è che lei starà 6 mesi con lui nell'Ade e 6 mesi invece con la madre sulla terra. Ed è questo il mito che genera che cosa? L'alternarsi delle stagioni, no? Quando Proserpina scende, ecco che Cerere è triste, la terra piange, si raffredda, muore, deperisce, ed ecco che quando lei sta per tornare, che sboccia la primavera straordinaria, in cui tutto torna a vivere in una esplosione di colori, di forme, di frutti, di fiori, davvero segno di questa ripresa della vita. È lo stesso tema che Francesco Maria Balbi qualche anno più tardi farà realizzare in stucco da Giambattista Barberini, proprio in quel ninfeo che abbiamo visto in apertura. un ninfeo che è significativamente il luogo dove stanno solo alberi sempreverdi. E questa, come dire, volontà di connotare il suo spazio, sempreverdi ovviamente cosa sono? Sono degli agrumi, sono degli aranci. E qual è il giardino mitico in cui stanno gli aranci? È il giardino delle Esperidi. Il giardino sacro a Giunone in cui gli uomini non entrano, entrano solo gli dèi, perché è il giardino dell'eternità. E allora il segno è molto semplice da un lato e complesso dall'altro. È la memoria di un luogo fuori dal tempo e dallo spazio dove tutto è perfetto, ricco, pieno. La casa di Francesco Maria Balbi è questa, amministrata da lui e in qualche modo tempio eterno del benessere. C'è un altro particolare molto interessante in questa volta, perché vi faccio vedere ancora qualche. Ecco, qui vedete proprio come Valerio Castello è un genovese che ha visto Correggio in questi riccioli soffiati dei putti, accennati, tirati con questa capacità lineare anche nell'affresco di realizzare questi movimenti quasi tipici del disegno. Valerio poi è anche un grandissimo disegnatore, che davvero muovono queste forme in una maniera strepitosa. E questa concezione dello spazio, come dicevamo, è estremamente nuova per Genova. Qui forse Valerio lavora da solo, negli altri spazi che vedremo sicuramente c'è la mano di un professionista dello spazio, cioè di un pittore che fa le quadrature, i riquadri dove le figure prendono campo, e cioè il bolognese Andrea Sighizzi. Ecco, l'altro evento è questo. Forse tutti lo riconoscete, ma lo riassumo per amor di semplicità: qui è presentata la caduta di Fetonte. Fetonte cade da cavallo perché, o meglio, cade dal carro perché? Perché, essendo il figlio del sole, si era ostinato a voler guidare questo carro che portava l'astro solare, no? A percorrere il suo itinerario nel cielo. Ma la sua imperizia lo porta da un lato ad allontanarsi troppo dalla terra, ed ecco che lì la terra gela e si formano i poli, ad esempio, dall'altro ad avvicinarsi troppo e a bruciare questa terra con la forza del raggio del sole, ed ecco che lì la terra invece inaridisce e si creano i deserti. E quindi per Zeus non v'è altra opzione che fulminarlo tragicamente, scaraventarlo giù da questo carro e il suo precipitare, un precipitare che si ferma nel fiume Po e le sue numerose sorelle che lo vanno a piangere sono i pioppi che stanno al bordo di questo meraviglioso fiume. Perché Fetonte? Beh, voi mi direte, oh, sai, un mito vale l'altro. Non è esattamente così. Noi dobbiamo pensarci dentro questa galleria. E se ci poniamo con il volto a sud, da dove spunta il mare, dove si vede il porto, ecco che sulla destra, quindi verso ovest, abbiamo Proserpina che scende negli inferi, mentre a est abbiamo Fetonte che all'apice del suo viaggio sul carro del sole, poi precipiterà, ma il carro è su in alto come il sole che sorge, perché la galleria, come avveniva spesso nei palazzi del 5 e del 600, è orientata est-ovest, cioè sull'asse del percorso dell'astro diurno, e questo ci fa anche capire che questi palazzi erano pensati in risposta anche alla disposizione sul territorio, che questi aristocratici conoscevano perfettamente la loro situazione territoriale e che ne avevano una contezza straordinaria. Ecco che la galleria di Palazzo Balbi Senarega è anche un racconto di dove si trova questo palazzo, così come avviene ad esempio nella bellissima loggia cinquecentesca di Villa Giustiniani Cambiaso. Ma andiamo avanti perché Francesco Maria Balbi, entusiasta di questo giovane pittore così brillante e così innovativo, gli affida tutta un'altra serie di opere davvero incredibili. Ed è così che sotto lo scudo della famiglia Balbi, no, vedete questi tre pesci che sono i Barbi, cioè questi pesci da cui avrebbe preso nome la famiglia di nobili nuovi dei Balbi, quindi nobili che si sono, sono entrati a far parte dell'aristocrazia grazie alle leggi di Andrea Doria del 1528, associandosi ad un altro albergo di famiglia di antica nobiltà. Sotto questi stemmi che decorano la galleria, si entra in una circolazione di salotti dove ci sono altre decorazioni strepitose. E qui vedete la mano di Sighizzi, questo pittore di quadro che allestisce una scena straordinaria di spazio illusorio con questa cupola dorata al centro del quale si trova questa meravigliosa Leda col cigno. Una stanza incredibile, anche perché dobbiamo pensarla oggi qua, vediamo la volta, perché è allestita come uno studio da parte dell'Università degli Studi di Genova, ma dobbiamo anche pensarla come teatro della strepitosa collezione di opere artistiche di Francesco Maria Caravaggio, La grande caduta di Saulo, che si trovava in questi salotti, Il Perso e Andromeda di Guercino, le opere dei Veneti come Tiziano, Tintoretto e altri grandi artisti che facevano parte di questa incredibile collezione, davvero una delle più importanti della Genova del Seicento. E qui, vedete, io ora non posso tirare troppo in lungo questo discorso, dobbiamo andare su altri temi, ma vedete questa morbidezza, questa capacità di Valerio Castello di creare uno spazio di straordinaria realizzazione con questi corpi che si muovono in questa dimensione e davvero questo gusto dell'illusione che diventa anche una cifra proprio compositiva e decorativa. In quest'altro salotto, forse uno degli spazi più belli, se vogliamo usare un termine triviale, ma che in effetti in questo caso ha il suo valore, è questo salotto chiamato di pace, di allegrezza e di abbondanza. Cioè una metafora tutta positiva del potere, dove sotto questi tre nomi di queste fanciulle bellissime, tutto è bello, positivo, ricco, gioioso. È la quintessenza della gioia la pittura di Valerio in questo momento. Guardate. Questi putti che con un artificio straordinario stanno smontando una finestra che non esiste. E quindi la finzione è doppia, non solo c'è una finestra lì sul muro che in realtà fisicamente non possiamo vedere, ma addirittura la finzione dell'affresco la fa rimuovere da alcuni putti che giocano e li vedete qui mentre allestiscono invece il salone con dei drappi, con dei fiori, con dei vasi e in questo linguaggio morbido, disegnato, lineato e allo stesso tempo estremamente soffice di Valerio, questi putti che danzano nello spazio del cielo. E poi davvero questa meraviglia straordinaria rappresentata da questi affreschi. Siamo probabilmente alla fine del 1655 e siamo probabilmente nel momento in cui questo incantesimo dorato che ha visto il giovane artista lavorare per Francesco Maria Balbi, committente intelligente di uno che in qualche modo si presentava proprio in quel momento sulla scena pubblica come uno dei protagonisti, va a infrangersi sulla tragedia della pandemia. La pandemia che è la peste del 1656. Muoiono a Genova i 2/3 della popolazione. E esiste un bellissimo quadro, ora ho riportato questo che è attribuito variamente a Fiasello o ad altri che si trova in collezione Franzone, ma esiste un altro bellissimo che si trova nella sacrestia della Chiesa del Carmine, realizzato da Domenico Piola, anche lui giovane artista esordiente in quegli anni, come ex voto per essere scampato al contagio. Moltissimi pittori muoiono. Valerio no, Piola no. E Piola lo ricorda con questo quadro in cui la Vergine offre a San Simone Stock lo scapolare, cioè il simbolo della devozione del santo carmelitano, e sullo sfondo, in una alba allucinata, si vede una distesa di cadaveri che vengono seppelliti dove? Nelle fondamenta di un grande spazio che proprio in quegli anni stava iniziando la propria costruzione, e cioè dell'Albergo dei Poveri. Quel luogo, il sacrario dei genovesi caduti in questo contagio terribile. La città si ferma, non ci sono più persone fisicamente per portare avanti tanto di quello che è stato fatto fino a quegli anni e in qualche modo la ripartenza è comunque complicata. Noi possiamo pensare che proprio in quest'ultimo anno, 58-59, quando il contagio ormai è ai termini, intervenga, questa è un'intuizione che ha avuto Lauro Magnani in un saggio pubblicato nel 2008 nel catalogo della mostra su Valerio Castello, Valerio intervenga a terminare questa grande impresa, cioè la decorazione della volta del grande salone della casa di Francesco Maria Balbi. La decorazione raffigura il carro del tempo e proprio questo modello iconografico, non più totalmente gioioso e positivo come l'abbiamo visto, ma con delle forti connotazioni invece dedicate a che cosa? La tragicità dell'inarrestabilità del tempo e del fato. Ecco, forse proprio questo ci può far pensare che quella dimensione di tragedia vissuta sia confluita anche nell'intento figurativo e comunicativo del Balbi e quindi anche attraverso poi il pennello di Valerio Castello. Allora guardiamolo questo dipinto. Vedete, in questa costruzione molto accelerata prospetticamente, realizzata sempre dal Seghizzi, probabilmente prima che Castello mettesse le figure nel 58-59, e prima ancora che scoppiasse il contagio, probabilmente l'impaginato esisteva già, ecco che Valerio va a realizzare la figura del tempo, vedete come Saturno che divora i suoi figli, Crono, Saturno con tutte le clessidre, eccetera, su questo carro, trascinato da chi? Dalle ore, quindi le divinità che presiedono lo scorrere del tempo, e sotto le sue ruote questo carro travolge tutto. Travolge il potere spirituale temporale, per cui i pastorali, la tiara papale, le corone dei re, addirittura legate con un nastro a questo carro, come a dire, sono semplicemente degli orpelli, non vi aiuteranno quando il vostro destino verrà a bussare alla vostra porta. Sconfigge, travolge le armi, gli stendardi di battaglia, nulla resiste allo scorrere del tempo, abbatte i templi, abbatte i palazzi. E allora davanti a questo chi siamo noi? Niente, siamo polvere che viene soffiata via. E questa dimensione di pareggiamento, dovuta alla dimensione assolutamente incontrastabile del tempo che scorre, del tempo che fugge e che tutto divora, aveva anche probabilmente una funzione di tipo, una comunicazione ad alto livello, no? Molto spesso, sapete, i genovesi erano invisi agli spagnoli perché di fatto la loro forza nello scacchiere europeo era determinata da una speculazione finanziaria. E allora gli spagnoli dicevano che i genovesi non sono dei veri nobili, perché la loro aristocrazia dipende dal denaro che possiedono. Sono attaccati al denaro in questo senso, non perché non lo spendessero. Questo è una modificazione moderna, ma perché la loro forza dipende esclusivamente da quello, mentre il nobile di sangue che cos'è? È una creatura del sovrano, è un feudatario che trae dalla terra, dal possesso terriero, il suo benessere, il suo ruolo, il suo titolo. E quindi questo livellamento, per far capire che siamo tutti sullo stesso piano di fronte a cose più grandi di noi, poteva essere anche uno strumento comunicativo per gli augusti ospiti che in queste sale entravano, magari facendo da padroni, per contrattare con Francesco Maria e si trovavano invece immediatamente soggiogati dal potere di queste straordinarie immagini. Immagini che hanno anche, qui vedete, degli accenti qualitativi di altissimo livello. Guardate queste due figure, da un lato la fama positiva. Sapete che la fama è una vox media, cioè può essere positiva o negativa a seconda dell'accezione che viene data dal contesto, e quella che infatti ha due trombe, quando suona quella verso il basso è una fama negativa, quando suona quella invece verso l'alto è la fama del valore positiva. E qui la vedete scavalcare questa illusoria balaustra e suonare ad ali spiegate e a polmoni spiegati la tromba della fama. Gloriosa. Dall'altro lato, una figura forse tra le più belle realizzate dal pittore nella sua pur breve vita è questa abbondanza, e questa abbondanza che rovescia ogni ben di Dio dalla sua cornucopia e con una nonchalance davvero morbidissima, anzi potremmo dire più che un'abbondanza, questa è davvero una fortuna, perché vedete che i putti reggono un globo su cui lei sta scivolosamente camminando mentre scavalca la balaustrata, ma è una fortuna che ci vede e che quindi si trova a metà tra queste due iconografie. Fortuna casuale, ma anche abbondanza come prodotto di un buon governo. Un'allegoria molto frequente quella del buon governo nei palazzi genovesi, quindi non ci deve neanche stupire. E dall'altro lato ci sono poi tutta una serie di scene che si dipanano attorno su questo cornicione strepitoso che hanno a che fare con tanti aspetti. Io qui ora le tratteggio brevemente, ma facevo riferimento a questo bel catalogo del 2008 che io consiglio a tutti di leggere, con dei saggi molto interessanti, proprio dedicati monograficamente all'artista. E guardate come questa scena molto bella di Giuseppe che spiega i sogni del faraone sta in questa teoria di immagini che vanno dalla vanitas, quindi dalla bella donna che si specchia compiaciuta della sua bellezza, e alle spalle la vecchia che spela la rosa, toglie i petali alla rosa per simboleggiare la necessità e il destino dello sfiorire di tutto ciò che noi pensiamo come bello e immutabile. E sullo stesso tema anche l'aspetto dell'educazione e della gioventù, del gioco, quindi vedete da un lato Chirone, il centauro educatore di Achille, ma anche questi putti con queste carte che simboleggiano tutte le piacevolezze della giovinezza, tutti fatti, tutti elementi della transitorietà. La transitorietà, e qui cito le parole di Lauro Magnani, che davvero ha capito probabilmente quello che l'artista voleva esprimere in questo cambiamento così significativo tra quello che abbiamo visto prima, quelle allegorie che avevano una valenza di positività straordinaria, di gioia, di trionfo, di qualità, di voglia di vivere, e invece questa che dal punto di vista figurativo mantiene queste caratteristiche. Ovviamente di grande qualità, ma che determina una consapevolezza molto più accentuata della potenziale tragicità del presente. Ecco che sotto le ruote del carro, qui lo vedete in questo dettaglio, si trova un giovane cadavere. Ed è questo cadavere, lo vedete pallido, gettato, ribaltato al retro del carro, la cui mano si stende, travalica lo spazio e la rappresentazione, va a toccare significativamente lo stemma angolare della famiglia Balbi. Ecco, forse, probabilmente, o con buoni margini di probabilità, questo è il segno del ricordo di Francesco Maria, del giovanissimo cugino, morto nel contagio un anno prima, in quel contagio che aveva toccato tutti, i ricchi, i poveri, gli acculturati e gli ignoranti. E il cugino di Francesco Maria, che era giovanissimo, era la grande stella potenziale della famiglia, una persona che a una giovanissima età aveva già accumulato una incredibile quantità di ricchezze artistiche e aveva un ruolo culturale importantissimo già nella città, Giovanni Stefano Balbi. Ed eccolo lì, travolto da quel tempo irrimediabile che anche lui non ha potuto assolutamente evitare. Ecco che la meraviglia e la peste vanno insieme in questo momento così particolare per la città di Genova, e in questo ciclo di affreschi vediamo il prima e il dopo. La bellezza c'è sempre, nelle immagini del pennello di Valerio Castello, questo pittore straordinario, eppure si percepisce quella consapevolezza della potenzialità tragica della vita che si riflette al dispetto delle classi sociali su tutti. E ovviamente però questo è anche un testamento di Valerio Castello. Valerio nasce nel 1624, come dicevamo, e muore dopo essere sopravvissuto al contagio, 35enne, nel 1659. Lascia questo ciclo, uno tra i più importanti unitari di tutto il nord Italia per quanto riguarda la prima metà del Seicento, a raccontare quella novità, quella capacità di lettura straordinaria di tutte le diverse suggestioni da lui vissute in una maniera innovativa, brillante e, se vogliamo, davvero, davvero unica. Valerio Castello è un pittore la cui qualità pittorica assolutamente è impareggiabile, e in questa sua breve vita ne concentra le ricerche in maniera davvero straordinaria. Voglio chiudere con questa immagine, che è l'immagine che si gode dall'ultimo piano di Palazzo Balbi Senarega, dove Sotto di noi c'è la galleria, quindi questo mito del ratto di Proserpina, questo mito eziologico dell'alternarsi delle stagioni, della modificazione del mondo e di tutte le sue condizioni, davanti il giardino e al di là la città. La città è un organismo vivo, fatto di cittadini, di palazzi, di strade, di territorio. E Genova ancora di più, proprio per questa sua conformazione particolare, che la vede ancora oggi in gran parte confinata nelle mura costruite proprio in questi anni, intorno al 1637, ecco che conoscere la storia dei suoi palazzi, dei suoi uomini, delle sue opere artistiche, significa entrare pienamente nelle radici della città. Ed è su questo messaggio che voglio lasciarvi. Bisogna che noi questa città la conosciamo per poterla portare anche a essere in futuro uno straordinario punto di uno sviluppo culturale che può essere certamente un paradigma anche di riflessione europea su tutta la nostra modalità di vivere e gestire, partecipare le città e i loro territori.